al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Come è cominciato il nuovo anno nell'Emilia del post terremoto? Ritardi, dimenticanze istituzionali, giovani che si mobilitano per condividere gioie e sofferenze, mentre a Finale Emilia, lo scopriremo, il 20 dicembre è stata inaugurata una nuova chiesa. Abbiamo in linea Irene Ciambezzi, che è referente nel comune di Bondeno, siamo in provincia di Ferrara, per l'associazione Papa Giovanni XXIII, che ha organizzato una bella iniziativa, Capodanno fuori le mura. Ben trovata Irene, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Qual era lo spirito di questa iniziativa?
Il Capodanno fuori le mura da diversi anni è la proposta di servizio che l'associazione Papa Giovanni fa ai giovani proprio nei giorni in cui si festeggia appunto il nuovo anno. E in diverse città d'Italia si condivide e si fa un'esperienza appunto di servizio con i senza fissa dimora, con i carcerati, con le ragazze di strada. In questo anno abbiamo pensato che è importante essere presenti in Emilia e in particolare ecco nel nostro comune, dove io e mio marito viviamo con una casa famiglia aperta ai giovani e agli adolescenti. Abbiamo valutato proprio che era importante dare continuità a tutto il volontariato che si è riversato nella nostra terra in quest'estate. Diversi giovani provenienti da tutta Italia che hanno scelto di nuovo di venire ad aiutare, ad essere presenti al fianco degli sfollati.
E tra l'altro lo avete fatto in collaborazione con l'Azione Cattolica di Ferrara, se non vado errato, anche con altri movimenti ecclesiali del territorio, vero?
Certo, e in particolare poi ricordo la Caritas regionale, il coordinamento proprio per il terremoto in Emilia. L'Azione Cattolica Ragazzi in particolare ha collaborato con noi proprio nella preparazione di quella che è stata l'esperienza di GREST, ovvero di gruppo ricreativo non estivo in realtà ma invernale. Quindi abbiamo incontrato i bambini di diverse frazioni, di diversi paesi dell'area terremotata e nelle comunità parrocchiali, dove i sacerdoti proprio hanno chiesto, no, un sostegno, un affiancamento in quel tempo dell'anno come questo, che è sì di vacanza ma molto spesso anche di dispersione nelle comunità parrocchiali. E così il CR ha proposto proprio il cammino che vale per il mese della pace tradizionalmente. Il tema era proprio Dai luce alla pace e il sottotitolo che abbiamo aggiunto noi, Costruiamo la pace oltre ai mattoni, perché abbiamo ritenuto importante in quest'area terremotata dove viviamo essere presenti come segno di speranza, di unità soprattutto.
Sofia Zappata, una volontaria che ha preso parte alle vostre iniziative, di una frazione che si chiama Scortichino. Ecco Sofia, dici dove ci troviamo precisamente?
Scortichino è una frazione sotto il comune di Bondeno in provincia di Ferrara, distante circa 5 chilometri da Finale Emilia.
Allora, tu hai partecipato a questa iniziativa Capodanno sì. Fuori le mura, mi racconti sì. Com'è andata?
È stato, diciamo, un capodanno tra virgolette alternativo con tanti giovani partecipanti, in particolare provenienti dal nord Italia. Questi giovani, oltre a venire, hanno anche aiutato le famiglie portando regali utili anche per aiuto e sostegno nei confronti delle famiglie più bisognose, e consegnando anche, diciamo, parole di conforto per le famiglie più sfollate. E, diciamo, vivere il terremoto e le sue forti conseguenze sulla propria pelle e vedere che un sacco di persone, soprattutto giovani, hanno speso il loro tempo addirittura per Capodanno a venire a aiutare noi, ha portato anche un sorriso, molta speranza per tutti noi.
Com'è stato il clima tra voi ragazzi, il clima che avete vissuto?
Il clima è sempre gioioso, anche perché è bello vedere come questi ragazzi che non si conoscono possono legare in così poco tempo, possono avere questa armonia tra loro, perché alla fine sembra difficile, ma nel clima, cioè, a mio parere nel clima della Papa Giovanni è più facile legare, proprio c'è un clima di serenità tra tutti.
Tu quanti anni hai?
Io ho 14 anni.
Cosa ti pesa di più di questa situazione?
Ci sono state molte conseguenze negative, anche ad esempio andando a scuola, avendo incominciato il primo anno di superiori, molte scuole inagibili, io sono tra container e capannoni, anche per le chiese, non abbiamo più chiese ma siamo nelle tensostrutture. Anche a Capodanno abbiamo festeggiato a Termide in una tensostruttura, ci siamo arrangiati come potevamo.
Alla vostra età è chiaro che uno vorrebbe vivere un po' spensierato, pensare anche a divertirsi. Ecco, questa sfera della vita come si riconfigura adesso?
Io diciamo che quest'estate l'ho vissuta in maniera un po', diciamo, un po' di sbalzo di umore, perché prima poi con il terremoto, poi quest'estate abbiamo avuto un'animazione estiva lunga 3 mesi, nel quale abbiamo aiutato i bambini, insomma, a superare le paure, anche perché è stato un trauma per tutti, sia per i piccoli che per i grandi, perché non penso che sia una cosa che sia facile da superare. Spero che nel futuro ci siano altre possibilità di fare questi incontri tra tutti noi giovani.
In bocca al lupo, molti auguri, Sofia.
Grazie, anche a voi.
Irene, allora, qual è la situazione nelle campagne, nelle frazioni, nei piccoli paesi di cui forse si parla più raramente?
Direi che la situazione per molte famiglie è ancora abbastanza drammatica e si ha un po' la sensazione anche di essere soli e un po' abbandonati, forse perché comunque si tratta di realtà appunto rurali, zone rurali, quindi comunque un po' ai confini, e la nostra presenza anche attraverso questo campo invernale è stata prioritariamente nelle campagne, nelle frazioni un po' più ai margini. Il problema più grande credo che sia proprio relativo alla casa. La scelta della regione è stata quella di valorizzare il più possibile l'edilizia esistente, quindi tutte le case, le palazzine che erano di una convenzione con i proprietari di case sfitte. E il problema, ecco, di questa soluzione per gli sfollati è stato poi che, nonostante i comuni abbiano fatto una graduatoria in base all'eleggibilità delle case, di fatto non si è valutato che poi il proprietario ha il diritto di scegliere chi può prendere appunto in affitto questa casa, nonostante ci sia una convenzione. E quindi di fatto ci sono diverse famiglie che sono escluse. La maggior parte sono famiglie italiane con reddito zero, comunque anche proprio con situazioni economiche molto critiche o già seguite dai servizi sociali per queste problematiche, e molte altre famiglie di immigrati. Quindi la cosa che, ecco, sicuramente preoccupa è che nella nostra Emilia Romagna, io sono originaria di Modena, quindi comunque ecco, in Emilia da sempre, e vedere proprio che nonostante tutto un cammino anche a livello sociale molto forte di integrazione, di sostegno alle famiglie, di sostegno alla maternità, in questo momento col terremoto stranamente ci sono diverse situazioni, soprattutto, ripeto, nelle terre un po' di confine, di grande degrado e di grande abbandono. Nonostante, dall'altra parte, dobbiamo dire che come associazioni presenti nel territorio da sempre, non solo la nostra associazione Papa Giovanni, ma ricordo il CAV, la Caritas e tanti altri, continuiamo a tenere duro e a fare quello che possiamo, ecco, per sostenere chi comunque ha scelto di ritornare nelle case inagibili.
Tutto il nostro sostegno, almeno dal punto di vista morale, che sia veramente un 2013 di svolta e di maggiore rapidità nella ricostruzione. Grazie ad Irene Ciambezzi dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. Buon anno a tutti voi.
Grazie, grazie mille.
Buon pomeriggio a Luca Manfredini, responsabile del coordinamento regionale Caritas per il terremoto.
Buonasera a tutti dall'Emilia.
Ci vuoi precisare intanto qual è il vostro contributo, qual è stato finora e come sta andando avanti in queste settimane?
Sì, ci siamo stabiliti Qui nelle zone del terremoto, a Finale Emilia nelle prime settimane, adesso la nostra sede è a Mirandola, già ovviamente nei primi giorni dell'emergenza terremoto. Adesso proseguiamo il nostro intervento come coordinamento regionale a supporto delle Caritas parrocchiali e diocesane, appunto delle diocesi dell'Emilia Romagna.
Dove ad oggi la situazione rimane ancora critica e disagevole, e per chi in modo particolare?
Noi siamo qui a servizio delle Caritas parrocchiali, per cui io non sono direttamente a contatto con le famiglie, diciamo, disagiate e bisognose, ma noi siamo qua a supporto delle Caritas parrocchiali, quindi qualcosa vedo, ma soprattutto mi riportano le persone delle Caritas parrocchiali che vengono da noi a chiedere aiuto, insomma, perché abbiamo un centro di raccolta delle varie donazioni. Quello che si vede è che senza dubbio, anche se da quest'estate se ne parla forse poco o niente del terremoto, in realtà le famiglie che vengono a chiedere sono veramente ancora molte, moltissime. Ecco.
Ci puoi fare una stima?
Un dispaccio dell'Emilia Romagna di fine ottobre, appunto il periodo in cui hanno chiuso le tendopoli, parlava che erano 2.300 persone ancora assistite dalla protezione civile e momentaneamente alloggiate in alberghi. Questo perché queste famiglie erano in attesa di una sistemazione nei moduli abitativi provvisori, i MAP, che dalla settimana scorsa in alcuni comuni stanno cominciando ad assegnare le famiglie, ma ancora tante sono le famiglie che ancora non gli è stato assegnato neanche questo modulo provvisorio. Quindi ufficialmente la regione ha assistito, una volta chiuse le tendopoli, 2.300, ma tante di più anche quelle magari in zone rurali che non avevano la possibilità di distaccarsi da casa o dal lavoro nei campi, insomma anche di più di quelle 2.300 erano secondo me le persone bisognose.
La Caritas come impiega le donazioni che le giungono?
Qui come coordinamento gestiamo direttamente un punto di raccolta delle donazioni, quindi soprattutto sono richieste generi alimentari e poi anche igiene e vestiario, ma questo in minor parte perché per fortuna non sono mai mancati. Queste donazioni le gestiamo come coordinamento in un magazzino vicino a Finale Emilia e qui tutte le Caritas parrocchiali e le parrocchie, e loro fanno appunto la distribuzione alle famiglie, vengono a rifornirsi qualora gli mancasse di qualche cosa. E a ottobre sono aumentate, ecco, le Caritas parrocchiali che venivano a domandare soprattutto cibo, proprio perché loro hanno esaurito un po' le loro scorte di donazioni.
Dal tuo punto di vista, questi moduli abitativi sono stati realizzati con sufficiente criterio?
Sì, manca forse solo quello della celerità, perché se è vero che, giustamente, non dico di no, si è puntato sulla velocità del ricostruire le scuole, qui tutte le scuole entro ottobre sono partite, quindi questo senza dubbio è un servizio agli studenti, è arrivato puntuale, e invece l'abitazione è iniziata, le costruzioni delle abitazioni di questi moduli sono iniziate dopo le scuole e stanno finendo adesso. Forse se avessero iniziato un po' prima sarebbero già le persone dentro.
Ci sarebbero volontari anche del servizio civile che potrebbero essere impiegati nelle vostre zone?
Proprio dall'autunno si parla di un bando straordinario di servizio civile volontario, tra cui anche tra gli enti della provincia di Modena anche Caritas è accreditato. Quindi sì, noi siamo pronti ad accoglierli, senza dubbio bisognosi di gente che viene ad aiutare in modo continuativo. Il problema è che si è iniziato a parlare a settembre, ottobre, e siamo ai primi di gennaio, dove pare che si stia concretizzando adesso. Fare un bando per un'emergenza e mandare le persone con così tanto ritardo, diciamo che potrebbe forse essere questo tempo un po' un tempo perso. Senza dubbio appena arriveranno questi giovani qua da lavorare e da far servizi ce n'è anche per loro. Speriamo che arrivino il più presto.
Grazie Luca, molti auguri, un buon anno a tutti voi.
Grazie, buon anno a tutti, buona giornata.
E adesso andiamo a Finale Emilia, in provincia di Modena. Abbiamo in linea Don Roberto Montecchi, viceparroco. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Don Roberto, abbiamo detto che il 20 dicembre avete inaugurato una nuova chiesa, grande felicità immagino.
Certo, nel senso che, ecco, non è proprio nuova, nel senso che abbiamo recuperato una delle nostre sette chiese. Tenga conto che fino all'Emilia il Duomo, che è la chiesa parrocchiale, poi nella sua storia ha avuto tanti ordini religiosi, enti, che ognuno aveva costruito conventi e chiese. Quindi il Duomo è un po' difficile da recuperare in tempi brevi. Però una di queste chiese, che è la cosiddetta chiesa del seminario, dove il vecchio seminario alloggia il mio oratorio, che è in fase di completamento anche quello. La chiesa è stata recuperata e noi abbiamo potuto finalmente riprendere le celebrazioni liturgiche all'interno di una chiesa che ha questo nome e che ci ha dato la possibilità di trascorrere anche con un po' più di serenità e di sollievo anche le feste natalizie. Una chiesa un po' più piccola del Duomo, un po' molto più piccola, perché però insomma ci siamo stretti, abbiamo moltiplicato un po' le messe per tentare di dare a tutti la possibilità di partecipare anche in maniera un po' più sentita, credo, anche il Natale.
Moltissimo del patrimonio storico-artistico, soprattutto consistente in chiese più o meno grandi, è andato distrutto, lo sappiamo. Certo. Cosa si sta facendo, ecco, per cercare di recuperare il recuperabile?
Dunque, molto è andato perduto o tanto è stato anche recuperato, nel senso che più che altro le perdite sono state a livello architettonico, mentre per quanto riguarda il patrimonio degli archivi, il patrimonio pittorico, anche le statue, abbiamo recuperato buona parte, poi effettivamente qualcosa non è stato possibile. Cosa si sta facendo? Prima di tutto si è lavorato per la messa in sicurezza e questo di comune accordo con appunto i comuni, la provincia e con le sovrintendenze. È naturale che adesso può generarsi un po' l'idea, soprattutto visto anche nelle diocesi a noi vicine, di costruire chiese nuove, provvisorie, e penso che questo sia da un certo punto positivo, perché c'è necessità di dare un luogo. Guardi, non sa quanto è stato importante per noi ritrovare un luogo, passare da un tendone che ci ha servito bene, perché lo abbiamo sentito nostro, l'abbiamo sentito anche, come dire, vissuto questo tendone, perché ci ha accolto nei primi momenti della paura, ci ha accolto anche per le assemblee cittadine, ci ha accolto per qualsiasi evenienza, quindi quel tendone era diventato un po' anche un simbolo per il nostro paese.
Però ha qualche perplessità su queste nuove costruzioni?
Ma ecco, l'unica perplessità che mi viene da dire è che il rischio è di perdere anche quel carattere di tradizione fondamentale per la nostra fede. Cioè, che significa questo? Chi ci ha preceduto in quelle chiese ha messo la sua fede, cioè le ha costruite, e quindi il rischio è di pensare che siamo scollegati da tutto questo. È naturale che non è solo quello il collegamento, però è una forma di tradizione, una forma di legame anche con la storia della comunità che ci ha preceduto. Quindi credo che sia importante trovare un giusto compromesso, dove non è più possibile fare nulla, è naturale che è inutile aggrapparsi alla polvere. Dove invece, perché è naturale che a seconda della vicinanza e lontananza dal sisma c'è una notevole differenza nei danni provocati, dove c'è qualcosa da poter fare, io credo che sia preferibile tentare di anche recuperare in tempi brevi con una collaborazione buona. Noi l'abbiamo trovata una collaborazione buona anche con gli enti locali e con gli enti statali. Io credo che sia necessario. E poi naturale tentare di venire incontro a quelle esigenze, però anche nostre. Cioè, noi dobbiamo battere i pugni sulle nostre esigenze, nel senso che non possiamo stare lì solo ad aspettare, dobbiamo far comprendere che anche noi siamo ancora sotto una tenda, siamo in emergenza, quelle comunità che celebrano sotto una tenda sono in emergenza.
Certo.
E quindi sentivo prima Luca, diceva prima le scuole, ci sono state poi le abitazioni. Sì, benissimo, se questo è un impegno fondamentale per lo Stato, per noi è un impegno fondamentale che ci diano la possibilità di riaprire anche le nostre chiese, di programmare, di sistemare e di poter trovare anche delle soluzioni antisismiche, raggiungere quei gradi maggiori possibili antisismica per tornare ad usufruire delle nostre chiese.
Un minuto, Don Roberto, il suo messaggio per Natale quale è stato e qual è il suo messaggio per l'inizio di questo anno?
Guardi, il nostro messaggio per Natale è stato, prima di tutto, pensare che il Signore veramente si è fatto carne nella nostra storia. Noi l'abbiamo toccato con mano in questi mesi, cioè abbiamo visto tanti volti, tante persone. Il Signore ha assunto una carne e la provvidenza, perché di provvidenza si parla, è venuto incontro a noi. Cioè, penso che sia stato un Natale caloroso questo, dove forse anche abbandonato un po' tanta indifferenza, tanta, come dire, normalità, forse anche la perdita di valore del tempo, le nostre comunità hanno potuto toccare con mano che tanti sono venuti a visitarci e che quel Signore Gesù che ha posto la sua tenda in mezzo a noi, è venuto a visitare il suo popolo, si è proprio manifestato come l'Emmanuele attraverso centinaia di migliaia di volti, di mani strette, di gente che ci ha sostenuto anche con le loro offerte, con il consegnare qualcosa, di gente che è venuta semplicemente a chiederci come stavamo. Quindi è stato un Natale bello, io direi un Natale significativo. Per il nuovo anno l'augurio è quello di fare tesoro di queste belle cose. Non c'è un anno più bello o più brutto dell'altro, è sempre l'uomo che tira fuori il suo meglio. Quindi che possiamo veramente darci l'impegno per tirare fuori il nostro meglio e far sì che questo sia un anno dove tocchiamo con mano ancora una volta la presenza di Dio.
Grazie a Don Roberto Montecchi, viceparroco di Fingale Emilia, un buon anno a tutti.
Grazie
voi, anche
a voi
da parte nostra.
Buon anno alla Radio Vaticana.
Io mi congedo da voi, grazie per la parte tecnica Roberto Fortunato, in regia a Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Questa trasmissione sarà tra poco disponibile online sul nostro sito www.radiovaticana.va. Continuate a seguirci, buon proseguimento.